Grazie, vediamo se parte la presentazione. Innanzitutto grazie dell'invito, mi fa molto piacere essere qui con voi, anche voi che avete sacrificato la pausa pranzo per sentirmi e quelli che l'hanno sacrificati da casa che ci vedono in diretta streaming. Vi parlerò oggi di un tema molto caro, che è quello della comunicazione pubblica e di come la comunicazione delle istituzioni pubbliche sta cambiando con la grande penetrazione e il successo delle tecnologie digitali e in particolar modo delle piattaforme partecipative, quindi del web 2.0 e in quest'ultima fase dei media sociali. Di cosa parlerò oggi? Vi porterò, come diceva chi mi ha introdotto, cercherò di portarvi due prospettive. La prima è quella dello studioso, di colui che studia queste discipline tramite un dottorato di ricerca, alcune pubblicazioni che abbiamo fatto con dei colleghi di Siena e di Roma, e che analizza quindi come si è evoluta la comunicazione pubblica in una prospettiva anche teorica, di comparazione fra modelli italiani e internazionali. Dall'altro vi porterò al punto di vista dell'operatore. Io sono tecnico della comunicazione pubblica presso l'Università di Siena e quindi tutti i giorni mi confronto con quello che è il lavoro del comunicatore pubblico e di come il nostro mestiere cambia e è cambiato e sta cambiando grazie ai social network site e a questa, diciamo, invasione di piattaforme partecipative nelle quali le amministrazioni si stanno avvicinando con forme di colonizzazione, come vedremo, molto particolari, molto eterogenee e dove manca ancora una linea guida, mancano ancora, diciamo, dei punti di riferimento. Cosa parlerò oggi? Vi darò una definizione di cosa intendo io per comunicazione pubblica 2.0. Vedremo poi quali sono le implicazioni dell'utilizzo dei social media e quindi di blog, social network site, piattaforme di condivisione di contenuti come YouTube, Flickr, eccetera, nei flussi di comunicazione delle amministrazioni pubbliche. Poi nell'ultima parte presenterò alcune ricerche che ho fatto insieme a una collega, Lorenza Parisi, con quale ho fatto il dottorato a Roma alla Sapienza, dove noi siamo andati a vedere concretamente come le amministrazioni pubbliche, in particolar modo i comuni, usano Facebook. Quindi abbiamo analizzato i post pubblicati dall'amministrazione su Facebook e poi in anteprima lanceremo una ricerca che invece ribalta la prospettiva, cioè cosa cercano i cittadini una volta che diventano fan di un'amministrazione pubblica su Facebook. E quindi vi lancerò alcune di queste cose. Le tecnologie, come abbiamo visto e vediamo tutti i giorni all'interno del nostro lavoro, ma anche come è strutturato il forum PA in questa giornata, influenzano tre macro aree della pubblica amministrazione: l'organizzazione dell'amministrazione pubblica, i rapporti fra gli uffici, l'archiviazione dei dati, gli open data, che è uno dei temi chiave che si è affermato negli ultimi mesi e che fa parte anche dell'agenda digitale, di cui si è discusso molto, l'erogazione dei servizi. E in particolar modo quello di cui vi parlerò oggi è il terzo punto, cioè le modalità di comunicazione e di relazione che le amministrazioni pubbliche hanno nei confronti di tre soggetti principali: i cittadini, le imprese e il sistema dei media. Che cosa intendo per comunicazione pubblica digitale? Queste tre slide, diciamo, servono un po' per cercare un elemento minimo in comune di condivisione di concetti. Quello che è stato notato da vari studiosi, anche facendo ricerca all'interno della comunicazione delle pubbliche amministrazioni, è che l'avvento di internet e successivamente delle piattaforme partecipative, dei social media e dei social network site nello specifico, ha rinnovato e messo in discussione le tradizionali modalità di fare comunicazione pubblica. Le tradizionali modalità di comunicazione pubblica intendo quelle modalità di campagne di pubblicità, piuttosto che l'utilizzo di materiali di informazione prettamente paper-based, quindi basati sulla carta. In particolar modo si è sviluppato negli ultimi anni, per una serie di fattori che vedremo molto, molto brevemente, un flusso di comunicazione pubblica digitale, quindi una serie di informazioni di pubblica utilità, di interesse generale, che vede come emittente l'amministrazione pubblica e che si struttura nei siti web, nei forum, nei social network site. Un flusso nuovo che fino a 7-8 anni fa non esisteva o era molto limitato e relegato solamente ad alcune amministratrici, alcuni amministratori che erano innovatori, alcune amministrazioni innovatrici. In realtà questa comunicazione pubblica digitale ha trovato un terreno fertile grazie da un lato alla domesticazione delle tecnologie digitali nella PA. Cosa intendo dire? Intendo dire quel processo che a partire dal 93, dal decreto 39 del 93, ha introdotto le tecnologie all'interno del lavoro dell'amministrazione pubblica per arrivare con tutta una serie di provvedimenti al codice dell'amministrazione digitale, all'agenda digitale, alle linee guida Brunetta per la razionalizzazione dei siti web della pubblica amministrazione. Ma allo stesso tempo, se le amministrazioni si sono reso conto che non potevano fare a meno di considerare la digitalizzazione e comunque l'informatizzazione delle strutture e degli apparati, abbiamo assistito a un crescente peso di internet e dei social media nei cosiddetti consumi culturali degli italiani. Se noi analizziamo gli ultimi 12 anni, le ricerche del Censis e dell'Istat, notiamo come sono sempre più gli italiani connessi alla rete, sempre con dati chiaramente inferiori a quelli di altri paesi europei, e di come i social media, i social network site, nell'arco di 3 anni siano passati da una conoscenza del 20% della popolazione italiana a una conoscenza, come dice l'ultima ricerca dell'Istat, del 68%. Della popolazione italiana. Quindi l'amministrazione pubblica ha dovuto confrontarsi con questa dinamica diventando sempre più accessibile anche in modalità non solo face to face ma anche a distanza mediate dalle tecnologie. Questo flusso di comunicazione digitale non ha sostituito il flusso canonico tradizionale del modo di fare comunicazione pubblica ma si è integrato integrando in una prospettiva che viene definita multicanale, quindi dove ci si rende accessibili nei servizi ma anche nella comunicazione con un totem informativo, uno sportello URP, un sito web e vedremo anche con una piattaforma social. In realtà quindi quello che sta avvenendo è qualcosa che già alcuni padri della comunicazione pubblica come Mancini, Faccioli e altri che molti di voi avranno letto, studiato o comunque sentito in alcuni corsi di formazione sostenevano, cioè un passaggio da un modello informativo a senso unico dove l'amministrazione produceva un messaggio che vedeva un cittadino sostanzialmente passivo, ricettore di questo tipo di messaggio, ha un modello di comunicazione bidirezionale nel quale i cittadini acquistano un ruolo attivo nel processo di comunicazione. Questa è una definizione di Mancini del 2003, ma è molto attuale oggi se la caliamo in quella che è la realtà, in quello che sta succedendo. Chiaramente queste erano alcune delle ipotesi che stavano dietro anche al discorso delle reti civiche e si ripresentano oggi in maniera molto forte con lo sviluppo dei social media. Con le tecnologie partecipative quindi sembra riattualizzarsi e favorirsi lo sviluppo di quella che viene definita un'amministrazione colloquiale, cioè un'amministrazione nel quale i soggetti non dialogano fra di loro ma sviluppano un colloquio, perché il dialogo prevede 2 persone che parlano tra di loro, mentre il colloquio prevede una pluralità di soggetti che scambiano informazioni all'interno di una rete e quindi questa rete è potenzialmente estendibile all'infinito. E pensate nel momento in cui questa rete si sposta dall'offline all'online come l'informazione di pubblica utilità può essere diffusa. E in questa conversazione che cosa succede? Si confrontano più soggetti che operano nello stesso ambito per affrontare un problema specifico. Abbiamo parlato in forum PA di crowdsourcing, abbiamo parlato di confronto di sviluppo di servizi, di modalità di creazione di nuove opportunità di sviluppo di servizi pubblici. E questa conversazione porta non solo a produrre più comunicazione, ma sviluppa anche delle forme di partecipazione. Quindi siamo di fronte a quella che oggi non è più una forma classica di comunicazione pubblica unidirezionale, ma l'abbiamo definita con alcuni studiosi della disciplina una comunicazione pubblica relazionale o conversazionale, cioè una comunicazione pubblica che vuole attivare relazioni a più livelli con diversi soggetti, a prescindere dal punto di vista geografico nel quale si sviluppa questa attività, e questo lo vedremo quando analizzeremo le pagine Facebook dei 10 comuni che abbiamo utilizzato come campione per la nostra ricerca, e poi conversazionale, nel senso che il cittadino si aspetta da parte dell'amministrazione non solo di ricevere l'informazione, ma di sviluppare un dialogo, una conversazione che lo vede anche emittente attivo. Quindi il cittadino segnala la strada con la buca, ma segnala anche l'opportunità di avere informazioni, come vedremo, sul lavoro all'interno di una pagina Facebook di un comune. Perché in questo momento uno degli elementi chiave è anche quello di avere una conoscenza delle opportunità di lavoro. E questa è una definizione di comunicazione pubblica 2.0 che ho dato col professor Masini all'interno di un progetto che abbiamo fatto a Siena che si chiama Computec, comunicazione pubblica e tecnologie digitali. Senza leggere quello che c'è scritto nella slide, che potete comunque farlo, per comunicazione pubblica 2.0 intendo due cose. Da un lato l'adozione da parte delle amministrazioni di piattaforme 2.0 e quindi partecipative dei media sociali, quindi un arricchimento in estensione di una parte relativa al web 2.0. Dall'altra intendo una nuova fase della comunicazione pubblica, un 2.0 nel senso di un nuovo step che in molte amministrazioni è già a un buon sviluppo, in altre è solo diciamo in via embrionale, che fa sì che le amministrazioni rimettano al centro il cittadino nelle loro strategie di comunicazione. Rimettere al centro il cittadino significa ascoltarlo con nuovi strumenti, che sono anche quelli solamente di analizzare con un'attività di cyber scanning quello che viene postato all'interno di un blog o quello che viene sviluppato all'interno delle conversazioni di Facebook, e quindi utilizzare anche nuovi formati innovativi per coinvolgerli. 2.0 si lega chiaramente ai social media. Quindi le amministrazioni pubbliche e i cittadini, le amministrazioni pubbliche dialogano anche con cittadini media e altri stakeholders tramite fondamentalmente queste tre piattaforme, Facebook, Twitter e YouTube. Ce ne sono anche altre, ma queste sono le tre principali. Cosa è successo nel momento in cui le amministrazioni pubbliche si sono affacciate circa 5 anni fa? Le prime, diciamo così, innovatrici e poi successivamente tutte le altre ai social media. Primo elemento, vengono ripensati i modelli di comunicazione e relazionalità. L'abbiamo visto nelle slide precedenti, l'abbiamo già affrontato. Secondo, questo ha portato, questo cambiamento, il ricalibrare, il risettare i rapporti fra le strutture di comunicazione. Vi sarà capitato anche a voi. Ah, apriamo un profilo su Facebook. Chi lo gestisce? L'URP, l'ufficio stampa, il CED, l'area online? Perché ogni amministrazione, come sapete, ha sviluppato delle strutture organizzative in maniera, diciamo così, peculiare. Allora, questo è un problema, quindi come si ridefiniscono i flussi di lavoro anche fra un ufficio stampa, un URP e una struttura, diciamo, che si avvicina sempre più verso un CED o comunque un community manager. Community manager, nascono infatti nuovi ruoli e figure professionali. Ne abbiamo sentito parlare molto, ne abbiamo letto, c'è stato anche un dibattito molto interessante al Festival Internazionale del Giornalismo. Nascono nuove figure, come ad esempio il social media manager, il community manager, all'interno di alcune amministrazioni. Cioè ci si rende conto che ci vogliono professionalità preparate, e quindi da qui l'importanza della formazione, un altro dei temi chiave del mio speech, che servono per approcciarsi a queste tecnologie. Una formazione che non deve essere meramente tecnica, cioè non deve insegnare come si posta un'immagine su Facebook o come si retweeta un messaggio su Twitter, ma fondamentalmente quello che deve servire è conoscere gli usi sociali delle tecnologie, che impatto hanno le tecnologie partecipative nei social media nel modo in cui noi dialoghiamo con i cittadini. Quindi queste nuove figure professionali stanno in parte anche ridefinendo quello che è il dibattito all'interno delle piattaforme degli innovatori pubblici, dell'associazione comunicazione pubblica, e questo è chiaramente un problema aperto. Perché sta succedendo tutto questo oggi? 4 punti. Siamo di fronte a una generale richiesta a una nuova fase di trasparenza, apertura e partecipazione della PA. È sotto gli occhi di tutti, non avviene solo in Italia, è avvenuto con l'amministrazione Obama, in Inghilterra, in altri paesi europei. C'è una volontà di aprire l'amministrazione, renderla trasparente, aprirla ai cittadini. Anche per, diciamo, colmare quel gap di fiducia, di poca fiducia, che si è sviluppato soprattutto anche con la classe politica e con certi episodi di mala gestione dell'amministrazione pubblica. E questo fa sì che il cittadino abbia un ruolo sempre più attivo nel stimolare e proporre servizi, utilizzare, come abbiamo sentito dire, i dati per creare delle applicazioni, eccetera, eccetera. Secondo, evoluzione dei consumi mediali. L'abbiamo visto da varie ricerche, io vi ho citato, qui ci sono solo alcune indicazioni bibliografiche che vi possono servire di approfondimento, sia ricerche internazionali come quelle del Pew Research Center americano o della Nielsen, che ha pubblicato State of the Media, questo rapporto nel novembre 2011, ma lo stesso Istat, fanno vedere ormai come noi cittadini italiani usiamo sempre di più i social network site, e lo usiamo non solo per decidere con i nostri amici dove andiamo a cena o scegliere qual è una persona con la quale fare una vacanza, ma lo utilizziamo anche per cercare informazioni di esplorazione su un'amministrazione, su un servizio pubblico, su un'università. Terzo elemento, media coverage. Questo è un concetto molto interessante, di cui sono debitore a West, che è uno studioso che ha scritto un bel libro, Digital Government, inglese. E cosa dice West? Dice che alcune tecnologie vengono adottate dalle amministrazioni pubbliche quando i media creano un clima d'opinione tale per cui quel tema diventa l'agenda di tutti. Quindi, come noi abbiamo visto, negli ultimi 3 anni non c'era nessun telegiornale o dibattito pubblico nel quale si sentiva parlare di... Casini ha scritto su Facebook, questa amministrazione su Twitter, segui questo personaggio. Quindi si è creato un clima d'opinione per cui era importante sapere che esistevano quelle piattaforme e era allo stesso tempo fondamentale forse esserci. E lì c'è il quarto punto, l'effetto traino, il bandwagon effect o anche effetto moda. I cittadini sono sui social, i brand, le marche vanno sui social, perché non dovrebbero farlo anche le pubbliche amministrazioni? E così nascono le prime forme di colonizzazione, come la chiamo io, del web sociale. Questa è una sintesi che fa vedere quali sono le principali, diciamo, attività e obiettivi per i quali le pubbliche amministrazioni stanno utilizzando i social media. Sono concetti molto, molto semplici, le vediamo insieme. Il primo è la trasparenza. Essere presenti su Facebook e su Twitter apre l'amministrazione con un'altra interfaccia, in un ambito nel quale i cittadini sono più presenti. Molto bella, questo concetto è spiegato molto bene nel Vademecum sull'utilizzo dei social media da parte della PA, che vi diciamo, suggerisco di scaricare se non l'avete ancora fatto, perché noi siamo con i nostri telefonini su Facebook, è un modo di farsi vedere da parte dell'amministrazione nello streaming, in quello che io vedo tutti i giorni insieme ai miei amici, al giornale che seguo, quindi è un modo di contatto. City branding, alcune amministrazioni stanno usando i social media per promuovere un territorio, promuovere una marca territoriale, una destinazione turistica, e quindi fanno proprio branding della città. Terzo, citizen sourcing. Questo è un concetto che deriva da due studiosi che si chiamano Hilgers e Hill, che hanno preso il concetto di crowdsourcing, che è un concetto che penso conosciate tutti, e l'hanno applicato e l'hanno declinato nell'uso da parte dei cittadini di processi partecipativi dal basso per la costituzione di policy pubbliche. Quindi si chiede di partecipare al bilancio partecipato, si chiede di avere delle idee per il piano di marketing territoriale, si chiede di avere delle idee per come riorganizzare certi servizi e si sviluppano insieme. Comunicazione di pubblica utilità, promozione di servizi, attività, eventi, stimolazione della partecipazione dei cittadini, crisis management, gestione delle crisi. È una cosa, ne avete sentito forse parlare anche ieri nell'incontro sulle città resilienti. Molte amministrazioni stanno usando i social media, in particolar modo Facebook e Twitter, per gestire una grande nevicata, un'alluvione, piuttosto che un terremoto. Sono usciti tanti articoli, mancano delle ricerche scientifiche secondo me fatte in maniera accurata, però è uscito molto. Ci sono alcune amministrazioni come il Comune di Monza che è molto avanti su questo aspetto, ha proprio un social crisis management plan, proprio fatto apposta per vedere come si gestisce questa cosa sui social e come poi può essere armonizzata all'interno della comunicazione offline. In una ricerca che ho fatto con un ricercatore dell'Università di Urbino, ad esempio, abbiamo analizzato l'utilizzo dell'hashtag Firenze Neve nella grande nevicata potenziale, perché poi non c'è stata, di Firenze del 30 di gennaio. E pensate che nell'arco di 27 giorni sono stati oltre 6.800 i tweet con l'hashtag Firenze Neve, con un tweet rate di 12 tweet al secondo nella notte della nevicata. Il che significa che il comune è riuscito a attivare una rete di relazioni che hanno portato a far sì che i cittadini, ma anche i media, il Corriere Fiorentino piuttosto che La Nazione, erano hub nella diffusione di queste cose. Quindi è qualcosa che sta già accadendo, non vi sto raccontando qualcosa che non accadrà mai. Live streaming di eventi, quello che sta succedendo ora, si copre un evento a persone che non possono partecipare, gli si dà delle informazioni, dei pacchetti di dati, 140 nel caso di Twitter, che possono dare un'idea di quello che sta succedendo. Ascolto e customer satisfaction, questo è un uso innovativo dei social media, cioè utilizzare le piattaforme digitali per capire quello che i cittadini dicono di noi, quelle che sono le loro percezioni rispetto a quello che sto facendo, e quindi attivare una nuova leva che è un ascolto digitale, che viene definito cyber scanning, parallelo a quello che poi sono le classiche forme dell'ascolto invece strutturato, che può avvenire tramite uno sportello URP, un numero verde, un contact center o quello che avete deciso di attivare nelle vostre amministrazioni. Customer Satisfaction, ad esempio, sempre con la collega Lorenza Parisi, abbiamo fatto un'esperienza molto bella. 3 anni fa, quindi parlo di già 3 anni fa, nel piccolo comune di Spello, 8.000 abitanti in provincia di Perugia, dove noi abbiamo somministrato una Customer Satisfaction direttamente su Facebook, perché non riuscivamo a trovare giovani 18-24 anni al telefono a casa, perché stavano all'università, andavano in giro. Abbiamo scoperto che questi giovani si riunivano sui gruppi di Facebook, vi parlo di 2008-2009, quindi non vi parlo di una cosa successa ora. Allora abbiamo detto: perché non cerchiamo di raggiungerli tramite Facebook? E abbiamo avuto 100 giovani che ci hanno risposto nell'arco di 3 giorni. Quindi abbiamo ottenuto una modalità nuova, lo stesso questionario, di somministrato però in una piattaforma diversa, che è quella che i ragazzi usano. Le orme della PA sui social media. Questa è un'indicazione molto veloce. Quali sono le principali ricerche che ci sono adesso in Italia sull'uso dei social media da parte delle pubbliche amministrazioni? Sono queste. Su Facebook, Comuni 2.0, fatta dall'Università di Modena e Reggio Emilia nell'aprile 2011, che ha monitorato la presenza dei comuni sopra di 15.000 abitanti su Facebook. PA Local, PA Social di Sistema Susio, presentata pochissimo tempo fa, marzo 2012, che è andata a vedere quante amministrazioni capoluogo di provincia sono su Facebook, Twitter e gli altri social media. Su Twitter c'è un bello studio di Giovanni Arata, che è disponibile in rete, scaricabile come gli altri, che è andata invece a monitorare quali sono le antenne pubbliche all'interno di Twitter. E poi una ricerca che ho fatto sempre con Fabio Ciglietti dell'Università d'Urbino, che invece è andato a fotografare sui 95 atenei italiani riconosciuti dal MIUR quanti avevano una presenza sui social, quindi Facebook, Twitter, YouTube e Flickr. Queste ricerche si soffermano però molto sulla parte quantitativa, cioè c'è, non c'è. Analizzano alcuni elementi di interazione, ma non danno una prospettiva in profondità qualitativa di quelle che sono le vere dinamiche che avvengono. E su questo io cercherò di farvi vedere nell'ultima parte quello invece che è un'attività di ricerca, come vi dicevo, che abbiamo fatto con questa collega di Roma. Nel momento in cui le amministrazioni non sono su Facebook, e qui si parla comunque di un totale sempre inferiore al 50% ancora in tutte queste ricerche, comunque noi saremo su Facebook, cioè diventeremo oggetto di conversazione nel web sociale. Per dirla con Mancini, non saremo produttori di comunicazione autoprodotta sul web sociale, ma diventeremo oggetto di comunicazione eteroprodotta, cioè saranno gli altri media, i cittadini, che parleranno di noi. Qui c'è una bella citazione di questi due studiosi americani, Solis e Breckridge, che dicono: se voi non siete presenti all'interno del web sociale, tutte le suggestioni, le lamentele, le osservazioni andranno non gestite, non risolte, non sfidate. Allora qualcun altro entrerà, engage al posto vostro e lavorerà con le comunità. Allora la domanda: vale la pena comunque pensare di essere o non essere all'interno? Proviamocela questa domanda, di non essere ancora presente all'interno di queste piattaforme? E la risposta non c'è. Però è un problema anche di volontà di andare a comunque a dare l'informazione al cittadino, perché ci sono sempre più casi di pagine e profili falsi riguardanti la PA, dove viene sostituita la PA che interagisce con i cittadini stessi. I social media non sono solo per i ragazzi, questa è un'altra cosa che è stata smentita. Tutte le ricerche italiane e internazionali dimostrano come negli ultimi 2 anni il tasso di crescita nell'uso di social network site sia aumentato soprattutto nei soggetti over 50, da over 45 fino a 65. Cioè il tasso di crescita è maggiore nelle persone che poi lavorano dentro le amministrazioni pubbliche, che comunque interagiscono di più con l'amministrazione pubblica rispetto a un ragazzo da 13 anni, che è il minimo nel quale ci si può iscrivere a Facebook. La differenza fra i teenagers e gli adulti è che i teenagers, o comunque i giovani adulti, le usano più spesso. Cioè è l'intensità di uso che è maggiore nelle fasce 18-35, mentre la maggiore crescita si ha nelle fasce, come vi ho detto, over 50. Questo ha portato a far sì che i cittadini, con queste tecnologie, che sono molto facili, è come scrivere su Word, come sapete, pubblicare un post piuttosto che scrivere un commento, sono diventati attivi negli ambienti digitali. Qui c'è un concetto molto bello che si chiama il concetto di public voice. che è stato istituito da Reingold, che è uno dei massimi studiosi americani, che lui sostiene che con queste tecnologie i cittadini possono sviluppare la voice, cioè quello che loro sentono, le loro percezioni, il loro modo anche di essere nel momento in cui esprimono un determinato commento sull'amministrazione, che diventa public, cioè diventa accessibile a tutti coloro che sono nella rete, con una scalabilità delle informazioni chiaramente che la rete porta a far sì che quello che io scrivo lo può leggere anche qualcuno molto lontano da noi. In questi spazi digitali i cittadini postano, si coordinano fra di loro, remixano dati, attività, sviluppano applicazioni, ma fanno anche altre cose. Ci sono due tipi di cittadini che mi piaceva condividere con voi in queste ricerche che non sono molto conosciute in Italia. Il primo è una ricerca del Pew Research Center americano, che hanno visto come esista una percentuale, mi sembra del 23%, di cittadini americani, questa è una ricerca del 2010, che usa i social network per prendere informazioni sulle strutture pubbliche. Cioè non usa i siti, non usa la stampa, ma usa i social media. Quindi usa i blog, Facebook, Twitter. L'ultima parte invece è una ricerca del 2011, dicembre 2011, che dice che i cittadini sono sempre più produttori di informazioni che hanno una rilevanza locale. E lo fanno con i social media, quindi segnalano quello che sta succedendo vicino a loro, quello che può essere un problema, quello che può essere un'opportunità, quella che può essere una nevicata che sta avvenendo in una parte della città prima che di un'altra. E quindi nascono quelli che io ho chiamato i networked citizen, cioè dei cittadini che si collegano fra di loro, che si connettono, quella è il municipio di Siena, la Piazza del Campo, si connettono fra di loro con l'amministrazione, lo fanno con media digitali ma lo fanno anche con media tradizionali. E questo cambia proprio completamente il modo di fare comunicazione pubblica oggi. Quali sono le principali strategie, e qui l'ultimo quarto d'ora del mio speech, che vengono usate le amministrazioni nei social media? La prima è una classificazione teorica, ma molto bella. È di Ines Mergel, della Syracuse University americana, che analizzando l'utilizzo dei social media da parte delle amministrazioni pubbliche americane e strutture organizzative, parla di tre strategie. La push strategy, la pull strategy, la networking strategy. La push strategy è quella che utilizza i social media come una semplice estensione della presenza online dell'amministrazione. Cioè io prendo l'informazione che pubblico sul sito e la metto sui social. Non apro le bacheche, non abilito i commenti, non seguo nessuno e quindi sostanzialmente è una modalità unidirezionale. Quella che abbiamo visto è un modo di riproporre la stessa comunicazione negli ambienti digitali. Pull strategy invece serve per portare la popolazione a visitare un sito web. Cioè gli si mette un po' uno specchietto per le allodole su Facebook, gli si dice che c'è un documento, quindi una comunicazione ricca di link, dove il cittadino cliccando su quel link va direttamente poi a approfondire all'interno del sito dell'amministrazione. L'amministrazione che in qualche maniera commenta dà la possibilità di like. La vera strategia, che ancora non è adottata, è adottata da pochissime amministrazioni, dice Mergel, anche negli Stati Uniti, è la networking strategy. Cioè il fatto che i social vengono sfruttati al massimo delle loro potenziali interattive, la potenzialità interattiva, ne parlava anche Di Maio questa mattina nel suo speech, di come alcune esperienze internazionali si vadano proprio verso questa frontiera, dove si sviluppa al massimo l'interattività e si usano i social come strumenti di ascolto e di engagement. Adesso vi parlo delle due ricerche, scusate se vado molto veloce, però vorrei riuscire a coprire tutto quello che avevo preparato. Questa è una ricerca che, come vi dicevo, ho fatto con la collega Lorenza Parisi, che è qui in sala, che ringrazio per la collaborazione fattiva, perché senza di lei queste ricerche non l'avremmo potute, insomma siamo in due poi alla fine che abbiamo fatto tutto questo. Siamo andati a vedere cosa postano le amministrazioni pubbliche su Facebook. Questa è una ricerca che è uscita ora a gennaio del 2012 su un libro in America, negli Stati Uniti, e che si chiama Administration and Citizens 2.0. Noi abbiamo analizzato 6 mesi di posting di Rimini, Modena, Reggio Emilia e Venezia, 4 amministrazioni che abbiamo scelto per quei criteri che vedete qui sotto. Cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato, dall'analisi di oltre 2000 post che abbiamo analizzato a mano, catalogandoli ognuno per uno senza utilizzare software, perché in quel momento, quando abbiamo iniziato la ricerca, non esistevano nemmeno dei software, abbiamo trovato queste categorie. Queste sono in inglese, ora ve le faccio vedere in italiano. Ma interessante la terza categoria, cioè online communication self-promotion. Spesso capita di trovare sui social, cioè le amministrazioni si fanno un po' pubblicità di quello che stanno facendo. E qui si apre un altro aspetto, è quello della retorica, dell'innovazione, tecnologica, uno dei temi chiave che vedremo nelle conclusioni. Allora, cosa si posta su Facebook? Le presenze istituzionali su Facebook sono utilizzate per vari motivi: diffondere informazioni sui servizi, l'abbiamo visto prima, pubblicizzare eventi, che in assoluto è una delle cose che viene più fatta, stimolare la partecipazione dei cittadini riguardo a temi pubblici, ma avvisare anche la cittadinanza di disservizi. Due casi abbiamo trovato significativi. Il comune di Modena utilizza Facebook per rinforzare il legame civico e il senso di appartenenza al territorio. Cioè, che cosa fa? Crea dei quiz come indovina dov'è, indovina chi è, nel quale si mettono delle immagini come quella che vedete e si chiede ai cittadini di scoprire quel particolare di chiesa piuttosto che da dove viene quel personaggio storico della città. È una strategia che anche molte altre amministrazioni hanno fatto successivamente. Un altro uso virtuoso è quello del comune di Rimini, che utilizza Facebook come estensione dell'URP. Questa è una tabella che non ho tempo, quindi correrò, che vi fa vedere, a seconda dei temi, quanto è stato fatto like o quanto è stato commentato. Come vedete, vi voglio far vedere solo questo: nel momento in cui si inseriscono dei quiz o qualcosa che tocca la cultura e il senso civico, abbiamo un altissimo numero di like e di commenti, il che significa che il cittadino bisogna dargli qualcosa di utile, qualcosa che gli dia la possibilità di partecipare, che lo faccia stabilire nell'engagement. Allora ci siamo posti con Lorenza questa cosa. Ora abbiamo analizzato le amministrazioni, quello che fanno. Ma i cittadini come mai diventano fan di Facebook, di un'amministrazione? Che usi ne fanno? Che cosa cercano dentro le bacheche? A quali bisogni risponde questa cosa? E questa è la ricerca che presentiamo qui a Forum PA in anteprima. È una ricerca che è la seconda fase di amministrazione cittadini 2.0, che ha coinvolto 10 amministrazioni comunali, che vedete qui, e che ringrazio ufficialmente. Alcune di queste amministrazioni sono in sala e ci vedono dallo streaming, quindi ci fa molto piacere che siano qui. Queste sono le amministrazioni, come vedete sono diffuse un po' su tutto il territorio. Le abbiamo scelte sulla base di alcuni parametri che ora non ho tempo di dire. E che cosa abbiamo chiesto a queste amministrazioni? Le abbiamo chiesto di mettere una survey online, un questionario di 35 domande, nel quale abbiamo chiesto sostanzialmente questi tre blocchi di cose. Volevamo conoscere chi erano i fan, quindi sesso, occupazione, titolo di studio. Seconda parte, l'esplorazione degli usi delle pagine dei cittadini. Perché ci vado su Facebook? Che cosa cerco? Come l'ho conosciuto? E poi l'attivismo: sono uno che legge e basta, oppure uno che scrive, e su cosa scrivo? In fondo abbiamo fatto una parte personalizzata per un'amministrazione, dove abbiamo fatto una customer satisfaction, cioè l'abbiamo chiesto ai cittadini se erano contenti di come il comune gestiva alcune variabili della presenza su Facebook. Abbiamo ottenuto, questa survey è stata somministrata a fine marzo, inizio aprile del 2012, quindi poco più di un mese fa. Abbiamo finito la prima elaborazione dei dati con Lorenza, sono 1212 cittadini che hanno risposto, quindi un buonissimo tasso di risposta, questi sono i dati. Il profilo del rispondente, in media è stata una donna. I comuni gli abbiamo chiesto di promuoverlo sulle bacheche. Qualche comune l'ha promosso all'URP, ha fatto dei comunicati stampa, ma sostanzialmente il flusso è stato digitale, quindi consideriamo questo. Principalmente il rispondente è donna, 58,8%, e ha un'età, il picco maggiore di risposta è 35-44 anni. Ma è interessante vedere che sono presenti anche delle buone percentuali in quei soggetti che vi ho detto sono quelli che stanno crescendo sempre di più su Facebook, e quindi 45-54, 55-64. Quindi è un campione abbastanza eterogeneo che ci permetterà poi, una volta che incroceremo i dati, di vedere anche la differenza fra vari cluster di cittadini. Il profilo del rispondente, titolo di studio. Il titolo di studio, il maggior numero di occorrenze nel diploma di scuola media superiore, però se noi sommiamo dalla laurea triennale al dottorato notiamo come ci sia oltre un 30% di cittadini che hanno risposto che hanno un alto livello di istruzione. Abbiamo anche una licenza elementare, una percentuale molto bassa. Ecco, devo dire che siamo rimasti stupiti del fatto che non abbiamo dovuto eliminare nessun questionario, perché erano tutti compilati in maniera molto accurata, quindi il tasso di missing, per chi si interessa di queste cose, era molto basso, le distorsioni inesistenti, cosa non molto semplice. Titolo di studio, occupazione, fondamentalmente quelli che ci hanno risposto provengono dal settore privato, qui non c'è la slide, ve la racconto a voce, oltre il 60%, seguiti dal settore pubblico e un 10% di persone che lavorano nel settore no profit, quindi abbastanza eterogeneo. Ora, Questa è una delle prime elementi che è molto interessante secondo noi. Il comune del quale sei fan su Facebook è anche il tuo comune di residenza? L'84,7% ci ha risposto sì. Questo non è un dato scontato, perché nelle ricerche precedenti che erano state fatte si pensava che fossero fan di amministrazioni, principalmente persone che non abitavano nel territorio. Erano giornalisti, fan, consulenti di comunicazione, persone che ci avevano fatto una vacanza. In realtà abbiamo visto come questa percentuale sia molto alta e del 15% che dice no, un 50% è composto di persone che hanno il domicilio in quella città o che ci lavorano. Quindi significa che questo è uno strumento di prossimità. Cioè significa che veramente noi possiamo arrivare a un'informazione capillare col cittadino. E questo per chi fa comunicazione deve essere considerato. Come ho saputo della pagina Facebook del comune? La prima occorrenza me l'ha segnalato Facebook tra i suggerimenti. Questo è abbastanza evidente che poteva essere un dato che emergeva alto. Però guardate com'è interessante, come se noi sommiamo, ho visto l'icona sul sito internet del comune e l'ho letto su una pubblicazione del comune, abbiamo quasi un 30% di comunicazione autoprodotta. Cioè vuol dire che il comune ha comunicato bene il fatto che c'era una presenza su Facebook, mentre e quindi il cittadino si è iscritto, mentre veramente basso è l'effetto di influenza dei mainstream media. L'ho sentito dalla TV e l'ho letto sul giornale cartaceo, è un 1,1%. Parliamo sempre di 1212. Gli ultimi dati, e mi appresto a finire perché manca, siamo più o meno arrivati, è perché i cittadini usano la pagina Facebook del comune. Queste sono oltre 3300 risposte, perché abbiamo dato 3 possibilità di risposta ai cittadini nella domanda, e queste sono le occorrenze. Vedete? Leggere informazioni di interesse pubblico o conoscere gli eventi che avvengono in città. Sono i più selezionati. Poi, terzo elemento, interessantissimo, cercare informazioni in caso di emergenza. I social funzionano quando c'è qualcosa che sta accadendo nel territorio e i media non ci arrivano e il sito del comune si blocca perché il server va in crash, perché succede qualche cosa. I social funzionano e i cittadini ci vanno perché sanno che se il comune comunica, quello funziona. L'ultima parte, invece, sono comportamenti che io ho definito di attivismo e public voice, cioè chiedere informazioni sui servizi, segnalare disservizi, commentare le informazioni pubblicate. Vedete, non sono dati bassi. Se noi sommiamo questi dati ci rendiamo conto come oltre 700 volte questi cittadini siano andati per parlare loro. Quindi non è uno strumento che funziona unidirezionale, ma veramente c'è la possibilità di attivare delle nuove forme di comunicazione. Quasi il 40% di chi ha risposto alla nostra ricerca, che cosa fa? Ha commentato o postato qualcosa sul Facebook del comune. Questo è un dato molto interessante. Se noi riprendiamo gli studi di Nielsen sull'inequality participation, i tassi bassi, siamo tutti Larkers e tutte cose che avrete letto, vediamo che qui abbiamo molti cittadini attivi. E perché questi cittadini postano? E questa è l'ultima slide, l'ultime due slide, mi appresto veramente alle conclusioni. In realtà qui abbiamo fatto un termometro, una scala di Likert, e gli abbiamo detto: ma quando posti sulla bacheca? Cioè, qual è il motivo? Se guardate, ci sono due elementi che ci interessano particolarmente. È chiaro, il cittadino posta quando conosce bene il tema. Io scrivo quando so il problema di quell'asilo, di quella strada, di quella nevicata perché la vedo, piuttosto che di quel tema politico. Politico invece no, non funziona dal punto di vista politico. Guardate questo. Questo è veramente interessante come dato analizzare ancora in più approfondità. Quando i contenuti hanno implicazioni politiche, i cittadini non postano, perché il grado di disaccordo è molto alto. Cioè vuol dire che queste pagine sono usate per sviluppare senso civico e comunicazione pubblica, non comunicazione politica e rapporto con quelle che sono le forze che governano quell'amministrazione. Questo è sconvolgente, secondo me, nella mia percezione, perché è un dato abbastanza anomalo. Poi nell'ultima parte abbiamo chiesto ai cittadini di darci un suggerimento su come sviluppare le pagine. Ho preso queste 6 cose perché mi danno lo spunto verso le conclusioni. Alcuni dicono occorre una maggiore sollecitazione alla conversazione con i cittadini, rimane ancora troppo unidirezionale. La presenza sui social non basta, il confronto va accettato. Spesso si lamenta che uno scrive, però l'amministrazione non risponde, tergiversa, dice guarda questo link. E quindi questo non va bene al cittadino nel momento in cui sa quali sono le regole del gioco sui social network. Terzo, segnalare le opportunità di lavoro. Questa è un'area nel quale i cittadini dicono mi interesserebbe più avere informazioni sul lavoro, sull'attività culturale, e questo è molto soggettivo rispetto ai comuni. Terzo, siamo su, quarto, su social, su Facebook. Io lo utilizzerei un tono meno istituzionale. Troppe amministrazioni prendono un comunicato stampa e lo copiano. Gli ultimi due aspetti però mi servono per lanciare la prossima slide. Mi hanno ringraziato per la segnalazione, ma non è stato fatto nulla. Rispondete alla gente, non mi piace essere ignorato dal mio comune, se no è solo propaganda pubblicitaria. Cosa significa? Questa secondo me è la sfida che abbiamo oggi noi. Bisogna fornire il feedback ai cittadini. Quello che manca oggi è il fatto di rendere manifesto al cittadino sul social che l'amministrazione si è preso cura di quell'istanza, di quella segnalazione e di quel disservizio che è stato lanciato. Quindi significa che i comunicatori devono fornire una chiara spiegazione ai cittadini rispetto a come le voice digitali saranno utilizzate nei processi decisionali delle amministrazioni. Questo manca. Manca anche molto spesso nei casi virtuosi di amministrazioni che voi studiate e noi studiamo come casi di studio. Cioè il cittadino dice, voi ci siete su Facebook, voi postate, io vi scrivo qualcosa, datemi una risposta, datemi un segnale che l'avete presa in considerazione, scrivetemi un mese dopo che quella strada è stata riaperta, che quell'albero è stato rimosso, che è uscito un bando per i giovani. Questo chiedono i cittadini, chiedono un feedback diverso e per questo è uno degli aspetti sicuramente più interessanti. Per concludere, la presenza della PA sul web 2.0 è sicuramente un marker di identità, cioè l'amministrazione che decide di essere su social è considerata un'amministrazione aperta, un'amministrazione colloquiale, rispetto a quella che decide anche con obiettivi e ragioni di non esserci. La presenza sul web 2.0 andrebbe secondo me istituzionalizzata, quindi la presenza di social bar su siti web è fondamentale, cioè il cittadino deve sapere che quel profilo Facebook è del comune e non è del cittadino che è entrato al posto del comune e ha creato la pagina, come è avvenuto ad esempio per l'Università degli Studi di Siena, prima che l'università aprisse un profilo, come avviene per l'Università di Bologna, e vi parlo dell'ambito universitario ma anche altre amministrazioni. I social media vanno usati in maniera pianificata, quindi deve essere creato, come fanno in molti, come ad esempio anche il Comune di Bologna, avere un social media plan, un qualcosa di strutturato che si integra nel più generale piano di comunicazione dell'ente stesso. Quarto punto, monitorare gli effetti e l'efficacia delle strategie implementate. Quello che è sempre mancato alla comunicazione pubblica è il monitoraggio. Abbiamo fatto 1000 corsi di comunicazione con 1000 docenti offline, online, l'ho fatti tanti anch'io quando ero studente, studiavo queste materie e ne ho sentite tante. Ci si ferma nel ciclo della performance, non si arriva mai alla verifica, non si fa mai. Si mette lì ma non si fa mai verifica. Ora che siamo sui social la verifica ridiventa importante perché l'amministrazione dice ma che fate su Facebook, perdete tempo, ne ho parlato ieri in altri seminari. No, facciamoli vedere quanti cittadini transitano, facciamoli vedere perché lo usano. Quindi il comunicatore deve essere in grado di avere anche gli strumenti per valutare e monitorare. Non sovrapporre comunicazione pubblica e politica, poi do it, don't do it in the old way. Cioè non continuare a usare questi nuovi mezzi come modalità broadcasting. Ci sono alcuni comuni, non faccio il nome per pietà, che prendono il comunicato e lo scrivono, ma Facebook prima di quei caratteri non le posta in bacheca. Ci sono i cittadini che scrivono, fate comunicazioni troppo lunghe, non le leggiamo, oscuriamo i post. Quindi occorre attivare una comunicazione pubblica conversazionale. E qui è l'importanza della formazione, l'abbiamo già visto, cioè dare anche gli strumenti per chi già lavora per farlo. E poi pensare i social non solo come vetrina, non solo come retorica dell'innovazione tecnologica e promozione d'immagine, ma come uno strumento per ascoltare quello che dice il cittadino di noi, quelli che possono essere dei bisogni latenti, quelle che possono essere delle soluzioni che il cittadino propone in un ambiente anche destrutturato che possono far schioccare una scintilla per rivedere le cose. Raccogliamo il feedback e poi facciamo customer satisfaction e sono sempre di più le amministrazioni che lo fanno. C'è stato un bel progetto che si chiama Migliora PA che è andato a monitorare, abbiamo fatto anche dei seminari per vedere come le amministrazioni lo usano per raccogliere il feedback. Questa è la sfida e questo è quello che mi piacerebbe fare con voi da ora in poi. Grazie.
Grazie Alessio.